vediamo che, perlomeno da quello che risulta il rendiconto, vengono utilizzate impropriamente, perché abbiamo speso 50.000 euro per segnaletica orizzontale quando la norma parla di segnaletica verticale. E io ho fatto la citazione della Corte dei Conti, ce la possiamo segnare, la numero 104 del 2010, che lo vieta espressamente. Questa è la mia rilevazione. Chi compila il bilancio magari la pensa in modo diverso. Io seguo la Corte dei Conti della Toscana, che parla di uso improprio. Bene, le entrate per gli investimenti e in particolare quelle derivanti dalle concessioni edilizie, che sono state del permesso di costruire, no? Che sono state accertate, a mio parere, in violazione di un'altra Corte dei Conti, che è quella della Lombardia, la 38 del 2016, che dice che non va inserito il costo di costruzione nelle entrate tributarie, differenziandolo dagli oneri di urbanizzazione. Noi lo abbiamo fatto, da quello che mi risulta, e quindi abbiamo alterato l'equilibrio del bilancio corrente. Di queste entrate ne sono state destinate 100.000 euro, ce l'ho qui davanti, alla spesa corrente. Nella relazione della giunta, nel revisore certificano che siano state utilizzate solo per spese di manutenzione del verde degli edifici pubblici, come viene consentito dalla norma. Quindi sarà mia premura, sicuramente, oltre a chiedere di metterlo a verbale, ma di chiedere l'utilizzo negli ultimi 5 anni, no? di questi fondi, di come sono stati ripartiti. E in più, quello che già sottolineava dell'esercizio virtuoso, sinceramente non lo vedo. E non lo vedo perché, e questo è il problema di fondo di questo bilancio, me lo ha detto Bertolani nella sua esposizione, avevamo contributi per 705.000 euro, di cui sono slittate le scuole, il museo, è una cifra esigua, il museo e la rotatoria. Sono tutte slittate, quindi quelli che possiamo chiamare investimenti sono tutti slittati al 2018. Io ricordo che almeno il 50% di questi che continuiamo a menzionare sono slittati già dal 2016. Allora mi chiedo, per ricollegarmi anche al discorso dei laghetti, dei laghi di del percorso partecipato e successivamente il progetto laghi, o siamo o il prossimo anno, il 2018, sarà un anno scoppiettante e noi vedremo arrivare in porto tutti i progetti che ci sono stati raccontati e che sono, di cui sono state gettate le basi a inizio mandato, o come penso magari a inizio 2019, insomma in quei periodi verso marzo, aprile, che sono anche più, insomma, corretti, no? Per la stagione parlavamo della rotonda, sappiamo che la rotonda, insomma, approssimativamente, anche climaticamente, potrà venire pronta verso l'inizio dell'anno, no? Quindi ci avviciniamo già quasi al 2019. Allora, o il 2018 sarà un anno scoppiettante, vedremo il risultato di tutti questi anni e me lo auguro, perché allora avrò avuto torto di tutto quello che ho detto in questi anni, oppure ci troveremo anche nel 2018 a fare come Robinson Crusoe, che dopo aver attraversato tutte le intemperie e tutti i disagi del caso, vedi decreto del MIUR, vedi la provincia per la rotonda, vedi tutti questi ostacoli che ci si presentano tutti gli anni sistematicamente, 2016, 2017, non mi auguro 2018, se riusciremo a superare tutto questo, allora vedremo in porto quasi tutti i progetti che ci sono stati raccontati. Me lo auguro, ma penso che l'intenzione, il coraggio, io in questo, nei bilanci, non l'ho visto. Il coraggio di un'amministrazione non l'ho visto, se non, e questo ve ne deve essere dato atto, in cui abbiamo partecipato anche noi nel iniziare a preparare, no? Tutti i lavori per la rotonda, però poi quando verrà pronta questa rotonda? Verrà pronta in tempo utile? Lo so che non dipende tutto da voi, però o questa amministrazione fa ordinaria manutenzione o fa degli atti politici di indirizzo. Io degli atti politici di indirizzo ad oggi non ne vedo. Grazie.
Altri? Camillini.
Grazie. Il rendiconto della gestione 2017, come ogni rendiconto, è effettivamente una cartina di tornasole, quindi nessuno si nasconde dietro a niente, ed è una cartina sia delle attività che l'amministrazione ha svolto l'anno precedente o anche che non ha svolto per motivazioni specifiche, ma sia anche, però questo lo sottolineo, del contesto legislativo normativo nel quale si inserisce l'opera dell'amministrazione e di ogni ente locale del nostro paese. Lo diciamo perché le due questioni sono entrambe importanti e non andrebbero scollegate, perché evidentemente in periodi come questi, in cui le leve tributarie sono bloccate per tutti i comuni praticamente, i comuni sono chiamati a rispettare un quadro normativo complicato e allo stesso tempo i comuni giustamente usufruiscono delle varie possibilità che il quadro normativo stesso offre ai comuni per venire incontro alle difficoltà medesime. Quindi è un po' un cane che si morde la coda, però questo significa che nulla vieta, anzi è normale che sia così, che vengano sfruttate le possibilità previste, legittime e anche di sostegno che il legislatore pone agli enti locali nel momento in cui il legislatore stesso non riesce magari a formulare delle proposte ragionevoli in termini di enti locali e bilanci, perché come da alcuni anni a questa parte, nonostante le variazioni normative, la nuova contabilità armonizzata e quant'altro, permangono delle criticità che il legislatore non ha ancora risolto e quindi viene incontro agli enti in altre modalità. Io vogliamo cominciare anche con un riferimento a qualcosa che non è in questo bilancio in modo diretto, ma lo è in modo consolidato, perché la qualità e anche la quantità e anche la qualità della spesa del nostro comune, se lo consolidiamo appunto con l'Unione ad esempio, o anche con il sociale, vede una parte importantissima della spesa sul sociale e l'istruzione. Questo attesta in modo indelebile, ma lo sottolineiamo perché appunto sono argomenti che sono conferiti all'Unione, ma è giusto anche qua ogni tanto ricordarselo perché gran parte della spesa va lì dentro, questo attesta che la nostra amministrazione ogni anno continua a garantire, nonostante alcune difficoltà, un'attenzione molto forte verso le fasce più deboli, che sono i bambini o le persone che hanno bisogno per vari motivi. Quindi non possiamo ignorare, secondo questo è il nostro parere, anche in questo momento, in questa discussione, che a parità di tariffe su questi servizi garantiamo una risposta, crediamo, puntuale e anche di buon livello davanti a cittadini e concittadini che ci chiedono tutti gli anni risposte diverse, diversificate, eventualmente anche nuove. Poi è chiaro, lo sappiamo bene, l'amministrazione lo sa bene, che risposte sempre nuove non se ne possono dare e quindi anche un po' un gioco tra virgolette nel cercare di dare risposte nuove o risposte riparametrizzate per cercare a invarianza di tariffe e anche di spesa qualche volta di dare anche servizi leggermente diversi o più flessibili. L'altra cosa è non dimentichiamoci che sono diminuite comunque in parte le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale. Si è parlato di equità fiscale, equità contributiva, questo è un tema molto importante che abbiamo già affrontato in altre sedi, anche l'ultima volta probabilmente sulla Tari, ma non è solo Tari la questione. Gli strumenti che l'ente locale ha per cercare di garantire una maggiore equità fiscale non sono molti e non sono neanche perfetti. Penso ad esempio al discorso dell'ISEE, che è uno strumento come un altro, ma che ha tutti i suoi limiti. E quindi una modalità che gli enti locali hanno per cercare di garantire magari a posteriori questa equità e anche controllare in modo puntuale l'evasione fiscale. Su questo tema, si è già detto ma lo ripeto, abbiamo fatto scelte precise negli anni scorsi, organizzative, che però hanno anche indicazioni politiche molto precise. E i risultati ci sono, in questo rendiconto si vedono abbastanza chiaramente i risultati del recupero dell'evasione e di questo ringraziamo più che altro gli uffici che hanno lavorato secondo le indicazioni delle amministrazioni. Gli importi sono considerevoli e tutto questo viene fatto riorganizzando il settore con risorse umane, quindi dipendenti, che sono sempre limitate, che però in questo caso, ad esempio, vengono utilizzate in modo intelligente, versatile e cercando di unire le forze anche attraverso l'Unione. Tra l'altro ci aspettiamo qualche risultato in più, ovviamente anche sul recupero Tari Tares nel 2018, e lo scopo di questa attività, come diceva anche Benso Rubiani prima o qualcun altro, non è chiaramente fare cassa, anche perché non potrà continuare all'infinito, speriamo che non continui all'infinito, ma è semplicemente, tra virgolette, garantire appunto che l'equità che non c'è stata magari all'inizio da parte dei contribuenti venga recuperata in qualche modo. Qualche tempo fa, sulla stampa specializzata in materia di enti locali, leggevamo un articolo dove si diceva che la gestione e chiusura dei bilanci sta diventando un incubo per i ragionieri e in particolare, lo dico anche insomma, perché ho colleghi che ci lavorano, la questione, la parte contabile economico-patrimoniale per la maggior parte degli enti è un incubo dal quale forse non verranno neanche fuori, tant'è che poco tempo fa c'è stato il rinvio dell'obbligo per gli enti piccoli, sotto i 5.000 abitanti, ma anche enti superiori non sono riusciti o forse non riusciranno a chiudere il bilancio completamente perché la parte patrimoniale ed economica è veramente qualcosa di molto complicato. Quindi già qua apprezziamo il lavoro, lo sforzo degli uffici dell'Unione del Comune, uffici di ragioneria, che nonostante questo quadro veramente complicato sono riusciti a chiudere il bilancio e a far quadrare insomma, anche la parte economica e patrimoniale. A questo proposito crediamo che le osservazioni anche su stampa relative al bilancio siano legittime, sta nella discussione politica insomma, speriamo però che siano sempre puntuali e motivate perché non è questo il momento, crediamo, per sparare a zero su tutto e tra l'altro faccio un piccolo inciso che non riguarda questi voi consiglieri, l'altro giorno in Unione, Rubiani c'era, non so se forse è arrivato dopo, vabbè comunque una minoranza, solamente una in realtà, ha fatto delle accuse, mi viene da dire, anche abbastanza pesanti, che poi anche le altre minoranze comunque hanno abbastanza minimizzato, se non rigettato, e c'è modo e modo per fare le osservazioni. Ci sono minoranze, parlo dell'Unione, che portano sempre contributi propositivi, anche magari serie, posso dire, di opposizione, non è che devono essere favorevoli alla maggioranza, ci mancherebbe, però anche l'altro giorno ci sono stati contributi propositivi anche di lungo respiro e contributi, attacchi penso anche non motivati, perché è già successo che ci siano accuse poi che cadono nel dimenticatoio e quindi c'è modo di fare le osservazioni. Crediamo che prima di fare osservazioni molto puntuali si debba fare qualche verifica, poi se c'è da fare qualche azione si farà, però insomma non è neanche il momento, per rispetto anche penso di chi lavora negli enti locali, di fare sparate un po' su tutto, salvo poi verificarle dopo. Sugli investimenti c'è il tema, ad esempio, giustamente, del 1.600.000 euro di investimenti previsti nel 2017 che sono poi imputati nel 2018 tramite l'FPV. E su questo è giusto parlare, quindi è giusto che anche poi le minoranze facciano le loro osservazioni. Noi pensiamo che l'amministrazione sicuramente avrebbe preferito terminare questi investimenti nel 2017, quindi non c'è nessun gioco di spostare gli investimenti nel 2018 o 2019 per fini di campagna elettorale, anche perché poi c'è il rischio concreto che gli investimenti poi spostati per le motivazioni già commentate prima non si riescano a fare. Noi non ce l'auguriamo e in questi casi non sarà così. però il rischio c'è purtroppo, quindi a nessuno piace spostare gli investimenti, sarebbe opportuno e anche bello per tutti i consiglieri e per l'amministrazione in prima battuta poter fare gli investimenti anno per anno e portare alla cittadinanza cose anche più concrete, discutibili, valutabili poi successivamente, ma ogni anno. Quindi non c'è nessun giochino di questo tipo e quindi il tema rotatoria, il tema scuola primaria e quant'altro è un tema che c'è, però insomma purtroppo è così. Ed è vero anche, non so chi lo citava, tutto il tema delle tempistiche, forse Bertolani, le tempistiche dell'FPV che fanno sì che purtroppo aspettando il bilancio di rendiconto e quant'altro si arrivi giustamente anche fino a giugno senza poter iniziare i lavori. Tra l'altro anche in commissione si osservava insomma che la cassa che a fine anno è risultata molto alta appunto testimonia che ci sono diversi investimenti che sono in itinere, quindi non è che l'amministrazione ha abbandonato questi investimenti o l'idea di fare investimenti, semplicemente per alcuni di essi, forse anche più consistenti numericamente o anche come impatto sulla cittadinanza, sul paese, anche importanti, purtroppo questo spostamento c'è stato e ci sarà. L'altro discorso che veniva già affrontato è quello del personale. Anche qui facciamo un attimo una piccola riflessione. Dall'ufficio tecnico ormai passa qualunque investimento di qualunque tipo, perché comunque poco o tanto deve passare di lì. È un ufficio che è in sofferenza numericamente, adesso forse ancora di più. Sarebbe interessante, ma se non abbiamo gli strumenti, insomma, anche valutare tutto il tempo, i giorni e pensiamo anche le settimane, non dico mesi, ma insomma, che l'ufficio trascorre per motivazioni non prevedibili a inizio anno. Io penso anche l'anno scorso, tutto il tema della fiera di luglio, della sicurezza e quant'altro, io penso che solo in luglio e anche fino a dicembre e gennaio per gli altri eventi pubblici o della proloquo o quant'altro, il nostro ufficio abbia lavorato tantissimo, penso settimane, adesso io non ho i dati, ripeto, per agevolare le associazioni che giustamente, ci teniamo molto, vogliono fare iniziative e tuttora, anche oggi, non sono sempre in grado di definire i limiti delle loro azioni. Sono settimane di lavoro che togliamo al POC, togliamo al progetto Laghi e anche ad altre questioni. È così, quindi insomma è così. Dopodiché il discorso di Rubiani sul tema delle assunzioni non è solo di buon senso ma è anche una priorità. Noi personalmente ne abbiamo parlato anche a livelli più alti politici. Se devo dire poi che la risposta sia arrivata a livello concreto, evidentemente no. Non so se anche dovuto al fatto che in questi ultimi anni a livello governativo, di governo, abbiamo situazioni abbastanza precarie, cioè di governi un po' misti o insomma, quindi non so se è solo quello o se manca una volontà o se non si può fare, però il tema l'abbiamo portato e lo porteremo ancora, su questo siamo perfettamente d'accordo, direi. L'altra cosa, si parlava anche del POC, anche in questo caso in parte c'è una sofferenza dei nostri uffici, in parte c'è la Regione che giustamente ha legiferato per fortuna, ma poi con i suoi tempi, le sue modalità. Quello che dispiace, questo sì, è che quando si fanno processi partecipativi, magari anche importanti o su temi importanti, e poi da lì all'attuazione passa parecchio tempo, anche per queste motivazioni, questo dispiace, perché su alcuni processi il tempo tra il processo stesso e la realizzazione è molto veloce, l'ho anche stato in questi tempi sulla scuola e quant'altro. Sul POC il tempo passato è già considerevole, quindi questo dispiace perché si vorrebbe sempre che quando si avvia un processo di questa natura e magari una parte della cittadinanza partecipa pure, si vorrebbe poter arrivare poi ad implementarlo in qualche modo, ricevendo anche alcune le osservazioni, insomma, dei risultati in tempi ragionevoli. Purtroppo anche sul POC non può essere possibile in questo momento. L'ultime cose, sulla farmacia non mi dilungo, però penso che l'osservazione di Ballista, dell'assessore, sia anche giusta, nel senso che, però non ho dati certi per confermarla, insomma, credo che ci sia, almeno da parte di una parte della cittadinanza, l'idea che la farmacia comunale, c'è anche scritto fuori, ma se fa utile lo fa poi perché c'è un ritorno del paese stesso, insomma, no? Quindi in un certo senso, anzi no, gli utili che ci sono vengono poi reinvestiti di fatto, io penso, anche nel sociale, perché per mantenere il livello di prestazioni, servizi sul sociale come abbiamo noi, ovviamente senza quei 100.000 euro, quelli che sono, faremo fatica. Quindi mi chiedo, ma è una suggestione, i nostri concittadini vanno alla farmacia comunale perché si rendono conto che andando lì e generando magari anche un utile, poi questo utile ritorna per la collettività? Non lo sappiamo chiaramente, però penso che la suggestione sia giusta, cioè probabilmente per qualcuno è così, per qualcun altro forse no, però insomma il ragionamento credo che sia corretto. Sulla parte economica patrimoniale, alla fine il valore forse più ultimo è quei 119.000 euro. È quello probabilmente poi il risultato finale. Pochi o tanti, non lo so. Ho visto anche i bilanci di quest'anno di altri comuni, anche più grandi dei nostri, hanno dei risultati inferiori o paragonabili ai nostri. Quindi non penso che sia questo il tema. È giusto invece il tema che negli ultimi anni questo trend sta comunque migliorando, non è ancora arrivato forse al regime finale positivo che ci dà anche una tutela maggiore, però sta migliorando, quindi apprezziamo lo sforzo perché in tutto questo complesso di norme e contabilità che stanno cambiando, che sono complesse, si tiene anche conto di questo aspetto economico patrimoniale. Noi speriamo che il 2018 ce lo auguriamo, sia davvero scoppiettante, però non lo sarà, come dicevo prima, per motivi elettorali o quant'altro, insomma. Crediamo che da parte dell'amministrazione in particolare ci sia anche il rammarico personale perché alcune opere assegnate e magari anche già attivate per motivazioni, ripeto, in alcuni casi assolutamente non dipendenti da noi non sono partite, quindi insomma scoppiettante o no, la situazione è questa. Speriamo che nel 18 queste opere possano essere terminate, concluse, in modo poi da iniziare opere nuove anche per i prossimi anni. Il nostro voto sul rendiconto 17 sarà favorevole.
Grazie Gavellini, ha chiesto la parola l'assessore Ballista.
Non ho la pretesa di rispondere a livello di dettaglio a tutta la ricchezza del dibattito, a tutte le considerazioni che sono state fatte, però da un lato sento il dovere morale di rispondere sulla prima parte dell'intervento della consigliera Mazzicurati e dell'osservazione che ha fatto Rubiano, e dall'altro solo su alcune delle questioni. Su questa questione dell'intervento preventivo, diciamo così, della consigliera Mazzicurati in ordine al bilancio, al rendiconto, all'ordine del giorno di questa sera, voglio solo precisare che io non ho criticato l'esternazione, non ho criticato il fatto che uno abbia detto la sua opinione, non è questo. E allora cos'è? Intanto ringrazio Rubiani perché ha ricordato il regolamento. Il regolamento dice giustamente, secondo me, prima si fa il dibattito di merito, poi si fanno le considerazioni politiche. Ammetterà anche il consigliere Rubiani che ci siamo trovati di fronte a una situazione che non era prevista né prevedibile, non perché c'è stata un'esternazione, ripeto, ma perché il carattere di quell'esternazione era un carattere di un certo tipo, che io ho giudicato al di fuori, e confermo, al di fuori del terreno anche aspro di confronto, perché si citano violazioni a norme, principi, che è giusto, io penso, nel momento in cui si chiede al Consiglio Comunale di approvare, di rigettare. Poi l'amministrazione farà le considerazioni complessive, risponderà nella forma, nei contenuti a quello che è stato pubblicato, ma questo io ho semplicemente detto. Quindi non perché c'era critica, non perché la critica è stata resa pubblica, ma perché quel tipo di critica lì è inaccettabile se non viene affrontato e rimosso nel momento in cui si chiede al Consiglio Comunale di approvare un atto. Questo è quello che penso. Sulla questione un po', come dire, generale, degli investimenti slittati di un anno, io, questa è una discussione che abbiamo fatto anche l'anno scorso, non è che non pari pari, perché no, non pari pari, consigliere Rubiani, perché alla domanda sono tutti investimenti che sono in procedura, quest'anno abbiamo potuto rispondere sì. Le gare sono state fatte, le aggiudicazioni sono state fatte, i lavori si stanno eseguendo. C'è un ritardo, certamente, dovuto a tante ragioni, ma guarda caso, i ritardi riguardano investimenti che non dipendono direttamente dal Comune. Tutti, perché tutti quelli che dipendono direttamente dal Comune sono andati avanti. Anzi, ne sono andati avanti anche di più, se ci guardiamo bene. Quindi, la ragione è certamente anche quella del personale, più in generale però, più in generale, ma sugli investimenti vale questo discorso che ho appena finito di fare. Sul fondo di dubbia esigibilità, qui non è che possiamo mettere il carro davanti ai buoi, lo dico come nel merito. Cioè il fondo di dubbia esigibilità funziona a valle del recupero dell'evasione, non il contrario. Non può essere al contrario, perché c'è il fondo di dubbia esigibilità? Perché ci si dice guardate che non recuperate tutti i vostri crediti, no? Questa è la ratio. Nel momento in cui recuperiamo le evasioni il fondo può calare, ma non può essere che caliamo il fondo di dubbia esigibilità se non cala l'evasione. Questo non può essere, per essere precisi e puntuali. Sull'osservazione che viene fatta, io capisco perfettamente di utilizzo improprio dei permessi di costruire, non improprio, ma noi utilizziamo 100.000 euro sulla spesa corrente dei permessi di costruire. Lo abbiamo dichiarato perché l'esigenza di mantenere alti servizi, la cosa che diceva Camellini prima, di mantenere altri servizi e di mantenere il pareggio di bilancio, ci portava questo, e anche le farmacie, ci portava questo, perché altrimenti l'alternativa era, con le norme attuali, essendo obbligati al pareggio di bilancio, di tagliare i servizi. Perché, io insisto fino alla morte, l'attività caratteristica di un comune che riguarda i servizi, e cioè quelle attività fisse e ricorrenti, devono essere coperte da altrettante entrate fisse e ricorrenti. Nei limiti della legge ci è consentito di utilizzare il 10% dei permessi degli oneri, benissimo, l'abbiamo fatto per mantenere quei servizi. Così come la farmacia ha 100.000 euro di utile per questa, che è competitiva, fra l'altro. Cioè riusciamo a dirottare risorse sulla spesa corrente mantenendo competitiva la farmacia. Io credo che bisogna ringraziare il personale della farmacia e ringraziare le persone che si danno da fare per mantenere questa cosa qui. Io non avrei altro da aggiungere.
Grazie. Aggiungo un paio. Come?
Scusa.
Qualcuno vuole intervenire? Si può? Possono intervenire? Non mi ricordo. La dichiarazione di voto? Sì, di un minuto o due sarebbe. Mazza Curati.
È preciso l'ultima affermazione di Ballista, per essere chiare, e apprezzo nel merito. Io non ho contestato che vengano utilizzati 100.000 euro. Io ho detto che nessuno lo certifica, né nella relazione di giunta né nell'organo revisore. Chiedo che venga certificato. Una domanda che, insomma, ecco, io non ho, certo, ho immaginato che lei l'ha detto apposta perché non è certificato. Grazie.
Altri? No. Va bene. Allora, sentite, soltanto un paio di repliche abbastanza puntuali, perché poi mi pare tutto sommato, rispetto anche agli altri anni, visto che ci troviamo a fare più o meno gli stessi discorsi quando si parla del consuntivo, anche quando si parla del preventivo, perché insomma sono molto legati dalle nuove leggi sulla contabilità armonizzata, però soprattutto quando si arriva al consuntivo c'è l'avanzo, quindi vanno fatti un po' gli stessi discorsi. Mi pare che per la maggior parte degli interventi e dei gruppi presenti in questo consiglio sia chiaro come si sviluppa questo avanzo, e al di là di 100-200 mila euro in più o in meno, e come si sviluppa, insomma, rapportato soprattutto alla parte economica, che invece è un utile di solo 100 mila euro. E solo, insomma, di 100.000 euro, e quindi non torno su questo. Volevo fare un paio di osservazioni, anche perché insomma non è che ci siano dei momenti in consiglio comunale dove si fanno degli approfondimenti su personale, su altro, insomma, e che sono questi, qualcuno l'ha anche già detto, e volevo rassicurare Rubiani, perché condivido quanto come ha evidenziato il tema sul personale, insomma. L'abbiamo già fatto negli anni scorsi, abbiamo noi, come attraverso l'ANCI, attraverso anche noi, insomma, anche noi piccoli comuni, insieme agli altri, le nostre osservazioni e le nostre lamentele sul discorso del personale, perché è una cosa che ci portiamo dietro, lo ricordo, ve lo ricordate anche voi sicuramente, dal 2009, quando Brunetta, del centrodestra, mise per sanare i conti dell'Italia, mise un turnover, lo dico all'italiana, turnover, del 25%, cioè in realtà non è riferito alle persone, ma è riferito alla spesa, però semplificando, stanno a casa quattro persone, ne posso prendere una, ok? Senza avere il coraggio, nessuno l'ha avuto, di fare una differenziazione maggiore, anche di quella che è stata fatta dagli ultimi governi, di differenziazione delle possibilità di assunzione rispetto invece ai conti in ordine o non in ordine dei singoli comuni e dei singoli enti pubblici. Quindi nessuno ha avuto il coraggio fino in fondo di dire facciamo una differenziazione totale da chi ha i conti in ordine, chi se lo può permettere perché è virtuoso o abbastanza virtuoso, e chi no. Dal 25% è stato un massacro all'epoca, e noi su alcuni settori ci siamo salvati solo perché eravamo in unione, bisogna ricordarlo, anche se non era la panacea e non è la panacea di tutti i mali, perché poi il personale, comunque le spese vengono comunque ribaltate sui comuni. Siamo passati all'ultimo governo dove siamo arrivati al 75%, quindi su quattro persone che stanno a casa, tre le possiamo assumere, che è molto meglio del 25%. E poi adesso vedremo cosa succede a livello nazionale, ma il prossimo anno, nel 2019, il governo precedente di centro-sinistra ha deciso che si portano alle assunzioni, credo in base alla virtuosità o no dei comuni, quindi ci sono alcuni parametri. Si poteva arrivare, non so poi se noi ci saremmo arrivati, però insomma credo che bilancio di Campogalliano, sulla media italiana, siamo in posizione abbastanza alta, insomma, avremmo potuto arrivare al 100%, all'agognato 100%, magari si potesse assumere anche più del 100%, perché in realtà, e lo dobbiamo ricordare, è stato citato soprattutto l'ufficio tecnico, perché è evidente che tutta l'attività degli investimenti passa di lì, a parte l'acquisto dei libri forse, e tutto il resto passa di lì, ma la stessa situazione di sofferenza e di non riuscire a fare, si è visto, ne parlava prima all'inizio Bertolani quando diceva gli uffici, si prevede al bilancio preventivo di fare anche certe spese, ma non ci si riesce perché non ci riescono a lavorare, è un tema che riguarda tutti i settori, anche chi non fa spese ma semplicemente chi deve lavorare. Quindi ci troviamo come comune di Campogalliano, un comune che piaccia o no alle minoranze, credo che siate d'accordo, tutto sommato, insomma, poi si può sempre fare meglio. Dei servizi ce ne sono tanti, si è deciso sempre di tenerli il più possibile in economia, quindi con il personale del comune, senza esternalizzare, tranne qualche caso, e non si riescono più a fare le cose. Sono messi così tutti i settori, tanto che quando assumiamo, e noi assumiamo fino all'euro che possiamo spendere, cioè tutti gli euro che possiamo spendere con i vincoli del personale e i vincoli di bilancio, li spendiamo tutti, quindi non ne teniamo, insomma, assumiamo tutto quello che possiamo assumere, è difficoltoso portare avanti le cose. Per quanto riguarda l'ufficio, anche nei servizi che sono meno, se volete, meno evidenti in un discorso di bilancio, su cui ci sono i dipendenti di altri settori, dalla ragioneria agli affari generali, alla cultura, e poi cosa mi sono dimenticata, alla farmacia, a tutti quanti, anche quelli che mi sono dimenticata, siamo messi tutti così. E tanto più che un altro, e l'ufficio tecnico è così, l'ufficio tecnico, adesso non voglio nominare tutti i dipendenti uno per uno, ma abbiamo un unico caposettore che fa tutti i lavori pubblici, tutta l'urbanistica, tutta la viabilità, tutto il discorso del verde, e noi con i laghi e le cave, e poi ce l'abbiamo la zona industriale, la dogana. Siamo un comune che per alcuni servizi, alcune caratteristiche dovrebbe avere più personale. Ad esempio il mondo produttivo, che è vero che ci dà ricchezza, ma è anche vero che ogni 3-4 giorni arriva un'azienda che ha dei bisogni urbanistici edilizi. E dovremmo avere, aprendo il libro dei sogni, scriverei un ufficio dedicato veramente solo alle attività produttive, non un ufficio che fa attività produttive, commerciali, mercato, swap e tutto quanto. A questo ci aggiungiamo ultimamente, e sono cose senz'altro positive, anche perché prima non erano mai successe, e una disponibilità della Regione Emilia Romagna a fare arrivare finanziamenti, contributi, bandi, eccetera, su diversi temi. Allora, quello del Secchia era meglio non averne bisogno, insomma, però rispetto agli altri anni, altre inondazioni, altri danni, non erano mai arrivati finanziamenti. La Regione che cosa fa? Oppure riguardo, cito, che ha ripercussioni sia sul settore istruzione che dell'Unione, ma anche sul settore tecnico ancora, cito ad esempio il nuovo bando che è uscito per dare i soldi, i contributi alle famiglie che rispettano i requisiti per pagare i centri estivi per i loro figli, cosa evidente, positivissima. Dopodiché però la Regione ci mette i soldi e il lavoro lo dobbiamo fare noi comuni, quindi graduatorie, settore istruzione che stava facendo altro, l'ufficio delle attività produttive eccetera che deve prendere la scia dei centri estivi, cose che prima non faceva, insomma sono tutte cose che prima, quindi si sommano e si aggiungono lavori da fare. È evidente che si fanno volentieri, soprattutto se ci sono soldi che arrivano, ma sono tutti lavori in più, quindi si fanno, evidente, e ci si mette il busto, si fa quello che si deve fare, però è difficoltoso, tanto che piaccia o no, che poi alla fine si deve decidere cosa lasciare indietro. A Campogalliano non abbiamo degli uffici deputati al ricevimento del pubblico per tutti i tipi di segnalazione, anche perché quindi il caposettore dell'ufficio tecnico o chi per lui deve andare a Bologna a parlare di massimi con me, del cosindaco, dei massimi sistemi della legge urbanistica, tipo lunedì, che ci sono andato solo io, e deve rispondere al cittadino, al gruppo di cittadini che chiede l'albero, la siepe, la foglia e queste cose qua. È così, non perché, cioè, è così, punto e basta, questa roba è qui. Quindi è chiaro che il lavoro è tanto, delle volte si lasciano indietro anche le cose più importanti, insomma si cerca di portare avanti tutto insieme, però si confida anche insomma nella possibilità di arrivare ad assumere il 100%, perché significa qualcosa in più. E ricordo anche che sempre per le norme del personale a livello nazionale, quando c'è una cessazione di lavoro, licenziamento, che ci sono anche stati, pensionamento eccetera eccetera, non possiamo sostituire subito, sempre rispettando il 75%, ma si assume l'anno dopo. Quindi se uno va in pensione il primo di giugno, cominciamo non ad assumere il primo di gennaio, ma a fare le graduatorie, cioè il concorso in mobilità, quello che sono, dal primo di gennaio. Quindi ora poi che fai tutto, sempre se riusciamo a fare il primo di gennaio, perché anche il settore personale è in carenza di personale. Quindi arriviamo dopo, se ho fatto l'esempio del primo di giugno, arriviamo dopo mesi, nell'anno successivo, a cominciare a pensare all'iter assunzionale, e ci rimane un buco lì in mezzo, non c'è niente da fare. Quindi solo per farvi capire, questa è una situazione di Campogalliano e di tutti gli altri, e di tutti gli altri comuni, chiunque sia al governo locale, insomma. Tema del museo, soltanto un cenno per rispondere a Rubiani. Aspettavamo di arrivare in questo consiglio di aprile con tutto l'iter del bilancio concluso, quindi con i consulti, con il rendiconto. Nei prossimi mesi cominceremo a fare quell'attività che avevamo fatto due o tre anni fa, di relazionare in consiglio comunale, di presentare le attività di alcuni settori come il museo, la biblioteca, la cultura, per portare, al di là che non ci siano i centri di costo, ma per portare le attività con anche di fianco le spese, i costi, insomma generali, per illustrarvi un po' come funzionano i vari settori, soprattutto culturali. Volevo sottolineare una cosa, anche perché ho visto alcuni atteggiamenti non verbali che non mi sono piaciuti, sulla farmacia, che è un servizio commerciale e come servizio commerciale deve rispettare alcuni parametri Uno si potrebbe dire, ma perché il comune tiene un servizio commerciale? Perché pensiamo che abbia anche una grande valenza sociale. E questo è il motivo. Però non possiamo avere una farmacia che va in perdita, insomma, al di là che poi i soldi vengono ovviamente investiti in altri settori, come è stato ricordato. Volevo però ricordare che, perché, per essere chiara, anche i cittadini che eventualmente stiano ascoltando, che a Campogalliano abbiamo una situazione, rispetto anche a altri comuni, insomma, limitrofi vicini, insomma, della nostra area, della nostra zona, credo che si possa dire che fra la farmacia comunale e la farmacia privata, le quali tra l'altro hanno un ottimo rapporto, si fa insieme programmazione, turnazione, eccetera, eccetera, ci sia un servizio di farmacie qualificato e buono per la cittadinanza. Non è in contrapposizione, spero che non lo sia per nessuno, non lo è certamente per l'amministrazione, e credo che sia un servizio, cioè il fatto che ci sia, come anche in altri settori, insomma, sia il pubblico che il privato, non deve per forza pensare a concorrenze che non ci sono, sleali o comunque sfegatate, ma semplicemente è un servizio che i cittadini scelgono, mi auguro, in base non a nessun tipo di ideologia, ma a cose anche molto più pragmatiche, di dove abita uno, di dove arrivi, eccetera, eccetera, come anche per noi, e così deve essere, e mi auguro davvero che continui così, perché è un servizio molto buono, sia quello privato, sia quello comunale, quindi ci tenevo a sottolinearlo. Ecco, sul discorso di arrivare a fine mandato con le opere, guardate, qualcuno poi, siete stati, credo, tutto sommato franchi nel dirlo, prendiamo l'esempio della rotatoria. Io per scherzo lo dico che la voglio inaugurare io prima del maggio-giugno 2019, insomma, ma al di là delle battute, perché è chiaro che uno ci ha messo l'impegno, quindi gli piace anche vedere il risultato, ma abbiamo cominciato, e lo sapete perché l'abbiamo condiviso, abbiamo cominciato dopo pochi mesi dall'insediamento a lavorare su questa roba qua. Poi uno può pensare quello che vuole, che potevamo fare più in fretta, ma alla fine gli iter sono veramente lunghi tutti quanti. E io credo che, e poi è chiaro che quando arrivi, che cominci a vedere la fine, ti viene da accelerare ancora di più, è una cosa umana, no? Questa, che facciamo così in tutta la nostra vita, insomma, quando faccio un esempio banale, quando arriva Pasqua ci affrettiamo a fare o Natale o il 31 dicembre, che sembra che ci sia la fine del mondo, e uno si affretta a concludere le cose. È chiaro che ci si affretta per concludere le cose, però davvero tante attività sono iniziate, ci sono processi anche lunghi e difficili. Come anche quello del progetto Laghi, effettivamente, e quindi sono iniziati subito dopo la metà del 2014, speriamo di portare a casa il risultato finché c'è questo, nel giro di un mandato. Insomma, devo dire una cosa, non c'è nessuna intenzione di arrivare a fare le famose conclusioni, inaugurazioni, chiamatele come volete, lo diceva Camellini, di arrivare alla fine, anche perché io non lo so se altri amministratori di qualsiasi partito abbiano questa idea. Io personalmente ritengo che i cittadini di Campogalliano abbiano abbastanza memoria da ricordarsi le cose fatte 1, 2, 3, 4, 5 anni prima, e non arrivare due mesi per dire vedete come siamo bravi che l'abbiamo fatta adesso. Quindi sinceramente riuscire a concludere alcune cose prima per poter mettere la testa in cose nuove, perché altrimenti stiamo portando tutto avanti, è difficile per tutti, è difficile per Bertolani continuare a spostare 250.000 euro della scuola, sono 3 anni che li spostiamo, è difficile anche per un amministratore, è difficile per tutti portare avanti tutte le cose, insomma, quando si riesce a scrivere la parola fine in fretta siamo tutti più contenti, anche per avere veramente la mente libera per poterne fare altre. Vi confermo anche, me lo conferma l'ingegnere Falbo, che ho sentito per telefono, che anche i lavori di Via Roma, la gara è già stata fatta, si consegnano i lavori entro 2 settimane, quindi sono previsti a maggio i lavori, e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, quindi anche quello lo facciamo adesso. Io, se ci sono delle cose per quanto riguarda, poi veramente siamo in democrazia per fortuna ancora, e qualunque consigliere, qualunque amministratore può dire certe cose con un certo tono in consiglio, e qui bisogna usare un certo tono perché questa è la nostra sala pubblica, fuori le cose si dicono come si vuole, e nel limite della legge, però insomma, se ci sono delle cose che violazioni, che si pensa ci siano delle violazioni, è chiaro che l'input che arriva dall'amministrazione ai tecnici non è neanche necessario farlo, naturalmente, è quello di fare le cose in regola. Stessa cosa ci dicono i tecnici a noi, quindi si cercano sempre insieme tutte le soluzioni possibili Ovviamente nel rispetto della legge, perché ci crediamo. Se ci sono delle cose che si pensa che vadano contro, che siano violazioni, chiunque può fare esposti, denunce, può fare quello che vuole, poi dopo si vedranno i risultati. D'altra parte siamo abituati anche in Unione a ricevere diversi esposti che poi cadono per adesso tutti nel vuoto, quindi è il diritto di ognuno, proprio perché siamo in democrazia, a dimostrare se ci sono delle cose che non vengono fatte secondo la norma. Quindi insomma ognuno è libero di fare veramente come vuole. E niente, posto così, grazie. Dichiarazione di voto le abbiamo già fatte? Dovete farle? Dichiarazione di voto, prego, Rubiani.
Sì, ne approfitto per un paio di particolari. Ok, in base a quanto abbiamo detto prima, sostanzialmente i temi, vediamo che siano tre, non è... è il consuntivo di un bilancio che non era il nostro, non l'abbiamo approvato. Ahimè, gli investimenti si hanno fatto un passo avanti, ma non siamo della preoccupazione che si voglia inaugurare il 2019. Noi siamo della preoccupazione che non se ne fa un pezzo tutti gli anni, e questa è una storia molto diversa, come si dovrebbe. E purtroppo, nonostante quello che abbiamo detto, il risultato di gestione è ancora negativo per 142.000 euro, è un numero, non è un fatto. E poi, e qui aggiungo una postilla perché poi forse è sfuggita ai più, è migliorato di un po' rispetto al 2016, ma non di molto, perché nel 2016 c'era una posta ammortamenti e svalutazioni che era di 400.000 euro più alta, quindi il delta è tutto lì dentro, non è che c'è stato un'altra cosa. Vorrei... sì, insomma, cerchiamo di stare ai numeri, anche quelli che ci sono in mezzo, non solo al totale. E quindi dicevi, in base alle considerazioni di prima, il nostro voto sarà contrario. Faccio solo una postilla perché non mi è piaciuto il richiamo politico a chi ha ridotto le possibilità di assunzioni e chi le sta aumentando, ma non perché fosse un colore piuttosto che un altro, ma perché mi piace che le cose si dicano come sono. Nel 2009, quando è stato ridotto, chiunque fosse al governo, il debito pubblico era 1.700 miliardi di euro. Nel 2017, a ottobre, chiunque fosse al governo, il debito pubblico era cresciuto a 2.300 miliardi di euro, vogliono dire 600 miliardi di euro in più, punto. Dopo, non è questione solo di permettere un'assunzione uno a uno o in tempi più rapidi, bisogna che chi governa faccia qualcosa per poter poi permetterci di assumere la gente, perché se assumiamo e basta, e non funziona, superiamo altro che il 3%. Ribadisco, voto contrario, grazie.
Massacurati.
Per tutte le precedenti considerazioni, anche il nostro voto sarà contrario, coerentemente a tutte le votazioni riguardanti il bilancio e al metodo di compilazione del bilancio, che a mio parere in alcuni capi, ribadisco, non è in linea con alcune dichiarazioni della Corte dei Conti piuttosto che di altri enti preposti. Mi permetto di fare l'inciso che la questione non è riassumibile al fatto di volerlo inaugurare, quello è un dato politico e anche un modo per pungolare sempre l'amministrazione. Noi chiediamo però che fondamentalmente le opere ci vengano raccontate, vengano imbastite e poi prima o poi vengano fatte, motivo per cui il nostro voto sarà contrario.
Bene, allora grazie del dibattito. Mettiamo in votazione il punto numero 2, approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017. Chi è a favore? Centrosinistra Insieme per Campogalliano. Contrari? Progetto Campogalliano, Cambio Campo, Centrodestra. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità? Come sopra? Ok, bene. Bene, allora buonanotte.